Buongiorno Simone, sono Roberto, agente di commercio. Zero provvigioni, zero sostegni, zero ristori, zero prospettive. Speriamo nel Natale, dai, un bel cenone e via.
Spezia, l'infermiera ha giurato, quindi cura anche i negazionisti. Punto.
Simone, che differenza c'è tra Firenze e Venezia o una località sciistica? Entrambe vivono sul turismo.
Io, se aprono gli impianti e non aprono i bar e i ristoranti, non ci vado, perché è impossibile andare a sciare a gennaio senza potersi fermare al caldo da qualche parte e senza il bombardino.
Senza il bombardino non si scia, sì. Là sugli impianti sciistici credo veramente che si vada verso un accordo europeo, almeno questa è la speranza, naturalmente. L'ascoltatore che fa l'agente di commercio, dico, di voi abbiamo parlato nei giorni scorsi, torneremo sicuramente a farlo. Oggi tra l'altro parleremo esattamente del mondo dei professionisti alle 8.35 e degli autonomi, e poi alle 8.45 avremo ospite la ministra del lavoro Nunzia Catalfo. Mi raccomando, lo dico a chi è in ascolto, che è una partita IVA, un lavoratore autonomo, diteci come vanno le cose, raccontateci le vostre storie, al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp audio, se volete anche scriverci al 24mattino@radio24.it. Ci siamo. Io non dubito, lo dico perché l'ascoltatore faceva riferimento al fatto che prima abbiamo fatto sentire l'infermiera di Pescara che se la prende con i negazionisti dopo aver trovato un loro volantino. Guarda, io non dubito che questa infermiera, che è sicuramente una persona seria, curerà gli eventuali negazionisti che eventualmente dovessero arrivare malati in ospedale. E però era giusto farvi sentire questo sfogo a fronte di persone che ancora non credono nel fatto che questa pandemia c'è ed effettivamente le vittime le fa. 50.000 a ieri, e qua i dati li trovate un po' sui quotidiani. Quotidiani che si concentrano, e apriamo dunque questa seconda parte di 24 Mattino, che è quella dedicata alla rassegna stampa di martedì 24 novembre, con appunto le aperture dei quotidiani che sono molto dedicate a tutta questa questione dello sci e del Natale. Il veto di Conte, niente sci a Natale, il titolo del quotidiano nazionale. Dall'Europa alle regole per le vacanze, il titolo del Messaggero, con questa idea appunto di un coordinamento per ragionare su cosa fare. Il manifesto, Slalom gigante è il titolo di apertura, dedicato proprio a questa questione. La Stampa, Conte, Natale senza sci, ma riapriamo le scuole. Mentre La Verità ci informa che la scuola è stata mollata in mano ai giudici. In effetti, ieri abbiamo avuto l'ennesima sentenza del TAR sul tema della riapertura delle scuole. Il Corriere della Sera anche sullo sci, duello sullo stop allo sci. Libero, invece di salvare il Natale vediamo di salvarci la pelle. Il governo perde tempo nel discutere le regole del cenone, dimentica i problemi sanitari. E a proposito di problemi sanitari, sono questi, l'apertura del Fatto Quotidiano, che sul tema del piano per il vaccino contro il Covid se la prende con le regioni. Una regione su due senza piano vaccini, solo in 10 rispondono all'appello di Arcuri, ci fa sapere il Fatto Quotidiano. Il Sole 24 Ore apre sull'offerta pubblica di acquisto di Crédit Agricole sul credito valtellinese, che riapre i giochi del risico bancario, ma si dedica anche a questioni che hanno a che fare con la pandemia. Arriva il terzo vaccino, piano tedesco pronto, l'Italia è già indietro. A questo è dedicato un editoriale del direttore Fabio Tamburini, sul quale arriveremo tra poco. A cosa ancora? Avvenire, che parla della ferita innegabile, con 630 decessi ieri, superata la quota 50.000 vittime del virus. Anche la Repubblica apre sui nostri 50.000 morti, un pezzo di Corrado Augias, però il titolo forte al centro è dedicato al Natale deciso dall'Unione Europea. Eccezione, Il Giornale, che si dedica alla politica. Conte, Salvini, il Colle, Berlusconi fa chiarezza, è un'intervista all'ex presidente del Consiglio, al leader di Forza Italia, realizzata dal direttore Alessandro Sallusti. Iniziamo alle 7:23 minuti e 28 secondi, come sempre, con qualcosa di diverso. E questo qualcosa di diverso, ancora e una volta, è Roma. E quindi non è nemmeno tanto diverso rispetto al solito. Però la storia di ieri è la storia che i romani che avrebbero dovuto prendere la metro C si sono trovati schiaffata davanti, ed è l'ennesimo caso di un'assenza per malattia molto sospetta, mettiamola così, eh? La terza linea della metropolitana di Roma, racconta Francesco Pacifico a pagina 7 del Messaggero, è rimasta chiusa ieri per tutta la mattina, non per un guasto o per un'agitazione sindacale proclamata seguendo la legge, ma perché 6 degli 8 addetti al controllo, in gergo gli agenti di linea necessari al funzionamento, non si sono presentati al lavoro, o meglio, si sono dati malati senza dare all'azienda il tempo di sostituirli. Malattie dietro le quali molti sospettano uno sciopero bianco. Risultato? La linea C ha aperto soltanto alle 10:30 e per 5 ore i pendolari che usano questa direttrice per raggiungere la periferia est della capitale, il centro dalla periferia est della capitale, si sono affollati sulle banchine degli autobus in attesa delle poche navette disponibili per portarli a destinazione. E quindi assembramenti a non finire, e ben rappresentati tra l'altro nelle foto. Per la cronaca, gli agenti di linea, che sono un'ottantina soltanto sulla linea C, chiedono indennità più alte e un aumento del numero degli addetti per questa mansione centrale per il funzionamento della terza metropolitana romana, visto che controllano la movimentazione di una metro automatizzata e intervengono salendo a bordo in caso di guasti. Non si usa il termine sciopero bianco, ma è quello a cui stanno pensando tutti, è quello su cui sta indagando la stessa ATAC, è quello su cui pensa lo stesso assessore ai trasporti calabrese. Il tutto è appoggiato da un commento dell'economista Andrea Giuricin, il quale dice questo: guardate, nel 2021 scade il contratto di Roma, del Comune di Roma, con l'ATAC. Perché non disdire questo contratto, visto che ATAC non ha mai rispettato quello che le veniva imposto? È un luogo nel quale che ha un tasso di assenteismo del 12,5% nel 2019. Per portare un termine di paragone, a Milano l'ATM ce l'ha intorno all'8%. In media quindi quasi 1.400 dipendenti al giorno sugli 11.000 dell'ATAC non si presentano al lavoro. E allora che cosa ci vogliamo dire? Giuricin propone di disdire, o di ragionare sul disdire il contratto con l'ATAC. Abbiamo parlato ieri alle 8:35 e ne abbiamo parlato anche in rassegna stampa di violenza sessuale. Ebbene, c'è un caso, ed è un caso che secondo alcuni incrocia la politica e ha a che fare anche con i rapporti interni alla maggioranza, che torna sulle pagine dei quotidiani oggi. Ed è il caso di Ciro Grillo, 19 anni, figlio di Beppe, il quale, come sapete, era indagato per uno stupro. Si è appreso, lo racconta Paolo Brera a pagina 21 di Repubblica, inviato a Tempio Pausania, e già ieri c'era qualcosa sulla Verità, e vi chiedo scusa se mi è sfuggito. Racconta Paolo Brera, appunto inviato a Tempio Pausania, che adesso le accuse si moltiplicano. Si parla di uno stupro di gruppo su due ragazze, non più solamente su una. E il figlio di Grillo è inchiodato da una foto. Sono pesanti come macigni, racconta Brera, le prove raccolte dal procuratore di Tempio Pausania e dalla sua PM contro Ciro Grillo e i suoi tre amici. La tesi difensiva continua al momento a essere il sesso consenziente, ma dalle memorie dei telefoni sequestrati ai quattro giovani e depositate agli atti dai magistrati emergono particolari agghiaccianti e un quadro d'insieme sempre più rivoltante. Non ci sono solo le parole della ragazza italo-norvegese che ha detto e ribadito di essere stata violentata da tutti e quattro i giovani, ma anche un'immagine eloquente che ritrae proprio il padrone di casa, Ciro Grillo, mentre oltraggia la sua amica profondamente addormentata dopo essersi ubriacata. Entrambe, cioè, avrebbero subito violenza in una serata in cui, durante una vacanza in Costa Smeralda, avevano creduto di essere al sicuro insieme a quattro ragazzi della Genova Bene, un ambiente simile a quello da cui provengono loro stesse, figlie di due finanzieri di caratura internazionale. I racconti? Eccoli qua. Tutto sarebbe cominciato con un tentativo da parte di Francesco Corsiglia, parte di questo gruppo, con un assalto sessuale a una delle due ragazze, convinta a seguirlo in camera con la scusa di prendere le coperte. L'assalto fallisce, ma lui la bracca in un'altra stanza, senza porte, dove la violenta mentre gli amici entravano e uscivano ridendo tra loro e ostruendole il passaggio, quando, divincolatasi, la ragazza tentava di allontanarsi. Per lei l'incubo non era affatto finito lì. A mattina fatta, gli altri tre ragazzi la forzavano a bere vodka, afferrandola per i capelli, la costringevano e comunque la inducevano a compiere e subire ripetuti atti sessuali con ciascuno di loro. E poi c'è questa foto con un'altra ragazza. A questo proposito vi voglio segnalare, sempre dal quotidiano La Repubblica, in questo caso siamo a pagina 20 con Alessandra Ziniti, la quale ci racconta che ci fornisce i dati della polizia un anno dalla nuova legge contro la violenza di genere, il quale c'è quali dati ci fanno sapere che la piaga del revenge porno, ossia dell'inviare foto mandate quando si era fidanzati e nel diffondere pubblicamente foto mandate quando si era fidanzati per vendetta, sta diventando appunto una piaga. Sono due le vittime al giorno, secondo i racconti, appunto secondo i numeri forniti dalla polizia. Una pausa.
Io rimango sempre del parere che si fanno sempre troppe chiacchiere. Il Natale, lo stadio, lo stabilimento balneare, lo stabilimento sciistico. Che banda di pappamolli che sono gli italiani.
Gli impianti sciistici sono il posto peggiore in assoluto dal punto di vista del distanziamento, perché quando si sta in fila sappiamo tutti quello che succede, quindi non diciamoci cavolate, non è questione di ski lift, di seggiovia monoposto, eccetera. Il problema ovviamente è la fila prima di accedere all'impianto, e lì succede di tutto e di più.
Ma io non lo so, guardi, sinceramente non lo so, nel senso che è una cosa che farei dire veramente al comitato tecnico scientifico. Che rischi effettivamente ci sono dalla riapertura degli impianti sciistici? E il comitato tecnico scientifico dirà: guardate, con queste regole si possono riaprire, se non vengono rispettate queste regole vanno richiusi, oppure diranno no, c'è troppo rischio in questa fase pandemica e quindi gli impianti sciistici non vanno riaperti. Lo so, mi dispiace, io capisco che ci sono delle comunità intere che vivono sulla stagione invernale, bisognerà pensare a come ristorarle, a come aiutarle, ovviamente, però purtroppo la situazione è quella che è. Tutto vogliamo, meno che ovviamente ritrovarci in una situazione, come è stato detto a più parti, simile a quella del dopo estate. Comunque, dibattito apertissimo sui giornali qua, ne parlano tutti, appunto, come dicevamo, il duello sullo stop allo sci, scrive il Corriere della Sera, che tra l'altro intervista il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il quale chiede, come vi abbiamo fatto sentire poco fa, e così fa anche Conte, è che la decisione venga presa a livello europeo, comprendendo anche la Svizzera, per evitare che ci sia una sorta di concorrenza sleale e per evitare anche che gli italiani vadano a sciare in altri luoghi per poi riportare eventualmente il virus in Italia. Zaia appunto dice c'è la possibilità di farlo, c'è la possibilità di aprire le piste da sci con delle regole precise. Comunque, sui giornali trovate questo dibattito enorme che prosegue e che suona un po' come quello sugli stadi, che non troppo tempo fa ci siamo trovati a fare, gli abbiamo dato adito e credito, e lo diciamo anche con, per così dire, magari dicendo che probabilmente ci siamo sbagliati, quando in realtà alla fine, come abbiamo visto, è arrivata la seconda ondata e ha cancellato qualsiasi dibattito possibile anche sulla riapertura degli stadi. C'è molto sul tema dei vaccini e del piano di distribuzione del vaccino sui giornali, e inizierei da questo. Inizierei innanzitutto da La Stampa, che a pagina 3 intervista Anthony Fauci, mica uno qualunque, l'uomo che ha guidato tutta la strategia antipandemica degli Stati Uniti, l'ha guidata fino a un certo punto perché poi Trump ha deciso sostanzialmente di ignorarlo. Il quale ci dice che, per mettere un po' di ordine in tutto quello che è circolato, c'è ancora un po' di confusione sui dosaggi di AstraZeneca, quindi è prematuro giudicare. Pfizer invece ha chiesto l'autorizzazione d'emergenza e presto lo farà pure Moderna. Ci aspettiamo, anche se non è garantito, che a metà dicembre avremo le prime dosi disponibili, tra il 12 o il 15, questo per gli Stati Uniti, Di sicuro negli Stati Uniti la distribuzione inizierà prima di fine anno. Lo stesso è possibile in Europa e Italia? Gli chiede Paolo Mastrolilli. Penso di sì, perché Moderna e Pfizer hanno firmato contratti anche con l'Unione Europea. La decisione finale spetta alle aziende e le autorità locali, ma la mia impressione è che siano pronte. Gli chiedono: i vaccini russi e cinesi sono affidabili? Ho sentito affermazioni di un'efficacia significativa. È possibile, ma per provarlo servono dati che io non ho visto. Mastrolilli gli chiede anche un'opinione sull'Italia. Lui dice: l'impennata dei contagi è stata abbastanza uniforme in molti paesi. Gli chiede un giudizio sulle misure. Non è necessario chiudere il paese completamente, bisognerebbe tenere aperte le scuole garantendo la sicurezza dei bambini per quanto possibile, dice Fauci. Lasciare aperti bar, ristoranti e palestre è una grande fonte di infezione. Capisco che è difficile per l'economia, ma dovreste lasciarli chiusi o limitare molto la capienza. E poi la questione del vaccino, del piano per il vaccino. E qua, se vogliamo, mettiamo a confronto due pezzi. Da una parte quello del Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano che ancora una volta se la prende con le regioni, perché entro venerdì scorso, racconta a pagina 2 e 3, avrebbero dovuto inviare a Domenico Arcuri, il commissario straordinario per l'emergenza, un piano dettagliato con l'individuazione dei luoghi più idonei per stoccaggio e somministrazione, una richiesta fatta il 7 novembre e alla quale alla scadenza hanno risposto solo 10 regioni, una su due. Poi la scadenza è stata estesa e al momento ne mancano 7 da nord a sud. Cosa devono fare? Devono individuare in ogni provincia le strutture idonee capaci di rispettare alcuni vincoli. E certo, però, diciamoci anche che non è facile, perché per esempio nel caso del vaccino Pfizer, l'iter di validazione per il quale l'iter di validazione sembra ad oggi il più avanzato, e di cui l'Italia già da gennaio potrebbe disporre di 3,5 milioni di dosi, bisogna avere delle celle frigorifere a meno 75 gradi per la conservazione di 6 mesi nelle apposite borse del fornitore invece per 15 giorni, un ritardo che si somma ad altri ritardi, soprattutto se confrontato con altri paesi europei. E qua veniamo al Sole 24 Ore, che ci racconta proprio della Germania. Dopo Pfizer e Moderna, alle pagine 2 e 3, il Sole 24 Ore ci porta innanzitutto sul terzo candidato, che è il vaccino di AstraZeneca e Oxford. E qua il confronto innanzitutto è la temperatura di conservazione. Il vaccino di Moderna a meno 20 gradi, quello di Pfizer a meno 70, quello di Oxford e AstraZeneca a più 2, più 8 gradi. L'efficacia tra il 70% e il 90%, quello di Oxford e AstraZeneca. Cosa vuol dire? Che se iniettato in una sola dose è al 70%, se iniettato prima con mezza dose e poi successivamente con un richiamo con una dose intera è al 90%, ed è al 95% quello di Pfizer, al 94,5% quello di Moderna. Ma soprattutto è il costo del vaccino Oxford AstraZeneca che colpisce, perché sono 3-4 dollari per dose contro i 20 dollari di Pfizer e i 30 dollari per il vaccino di Moderna. Quello che ci interessa qua però è il piano per la distribuzione. perché i 16 lender tedeschi, e quindi il corrispettivo, se vogliamo, delle nostre regioni, hanno una Corona Task Force per accertarsi di arrivare senza ritardo alla linea di partenza della più grande opera di vaccinazione mai fatta. E di fatto il piano tedesco è pronto e c'è una macchina pronta, racconta Isabella Bufacchi da Francoforte, per 300 milioni di vaccini. E qua arriviamo all'editoriale del direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, che è molto duro sulla gestione della pandemia. La Germania ha annunciato ieri che il piano per vaccinare la popolazione è pronto a scattare con l'arrivo dei medicinali, attesi per fine anno, inizio del prossimo. E perfino l'esercito farà la sua parte. Gli spagnoli seguiranno a ruota con annunci analoghi. In Italia, come spiega l'articolo di Marzio Bartoloni a pagina 2, siamo già in ritardo. Speriamo che non vada a finire così e che si provveda in tempi rapidi. I precedenti non sono confortanti e giustificano preoccupazione. La telenovela della caccia alle mascherine, dove acquistarle e come distribuirle, ha avuto risvolti grotteschi e ha reso necessaria la nomina di un commissario ad hoc. I posti letto di terapia intensiva sono stati aumentati, sia pure secondo il principio della modica quantità, per poi scoprire l'acqua calda, e cioè che per farli funzionare servono medici, anestesisti e infermieri in più. Il risultato è che almeno in parte restano teorici. L'app Immuni è stata, diciamocelo, un flop clamoroso, perché per funzionare è necessario organizzare sistemi di tracciamento che non erano adeguati e che nella quasi totalità dei casi non hanno retto l'urto della seconda ondata. L'acquisto e la distribuzione dei vaccini antinfluenzali è una sceneggiata ancora in corso, con forti ritardi e scarsità cronica della materia prima. Ci sono stati colpi di scena o imprevisti che giustificano errori e ritardi? La risposta è secca: no. Dalla fine della prima ondata, nel giugno scorso, a fine settembre, l'estate ha permesso di coltivare l'illusione che l'emergenza sanitaria si stava esaurendo. Altra topica grave, perché nella storia la prima ondata di contagio è sempre stata seguita dalla seconda e a volte dalla terza. Ora la prova del fuoco è la distribuzione dei vaccini per il Covid-19, che presenta forti complessità, sia per il numero dei cittadini coinvolti, sia per le caratteristiche dei prodotti. Il rischio ancora una volta di arrivare in forte ritardo. Gli italiani non lo meriterebbero. Traffico.
Io sono ben contenta che riaprano le scuole, ma non mi pare che sia stato risolto il problema del trasporto. Fondamentalmente dipendeva da quello, no? La chiusura delle scuole.
Che nazione è quella che pensa prima all'economia subito adesso, piuttosto che all'economia culturale del futuro, e quindi pensa a risolvere il problema di far aprire tutte le attività commerciali e lascia indietro però le scuole?
Lo so che su questo argomento ci si continua a dividere, e tra l'altro, come sapete, è in corso una battaglia nel governo su questo tema. Qua, se volete, c'è proprio un vero... Adesso arriveremo al delirio giudiziario, per così dire, perché c'è, ieri è tornato a intervenire il TAR, ancora una volta un TAR, su questo tema della scuola, il TAR della Calabria, il quale TAR ha deciso appunto che le scuole, sulla base di un ricorso, devono riaprire. Ci arriveremo tra un attimo. Intanto voglio segnalare questa storia che arriva, ce la racconta il Quotidiano Nazionale a pagina 8, e la racconta Marianna Vazzana. La storia di Giovanna Mezzatesta, preside del liceo scientifico Piero Bottoni di Milano, con 760 iscritti, che domani accoglierà un sit-in degli studenti contrari alla didattica a distanza al 100% e desiderosi di maggiore attenzione da parte delle istituzioni affinché la scuola sia una priorità. I ragazzi mi hanno chiesto di poter fare lezione all'aperto per lanciare un messaggio, e io ho detto sì. Li appoggio. E dunque Giovanna Mezzatesta, appunto preside del liceo scientifico Bottoni di Milano, apre la scuola per un giorno per fare lezione all'aperto nonostante il freddo. La questione giustizia e scuola che si incrociano. Maurizio Belpietro sulla Verità ne scrive e decide anche di aprire il giornale su questo tema: la scuola mollata in mano ai giudici. Eccolo qua, il TAR ha bloccato la decisione del governatore facente funzioni Nino Spirlì, subentrato all'incarico dopo l'improvvisa morte di Iole Santelli, decidendo che la chiusura delle scuole reca un danno fortissimo al diritto dell'istruzione. Ma altri magistrati amministrativi hanno statuito invece la legittimità dell'ordinanza di sospensione delle lezioni emessa da Vincenzo De Luca, viceré della Campania. Già questo basta e avanza per stabilire che il nostro è un paese con una giustizia fai da te che si adatta a qualsiasi esigenza. Tuttavia c'è di peggio, perché in Puglia i giudici sono riusciti a superarsi, arrivando al punto di contraddirsi fra loro. Dopo il ricorso di alcuni genitori e del Codacons, la terza sezione del TAR della regione guidata da Michele Emiliano ha accolto la richiesta di sospensione dell'ordinanza di chiusura di tutte le scuole. Tradotto al linguaggio giuridico significa che gli alunni devono tornare in aula e non c'è motivo di obbligare gli studenti e i professori alle lezioni a distanza. Contemporaneamente però un'altra sezione del TAR, questa volta di Lecce, ha preso una decisione di senso opposto, respingendo la richiesta di sospensione, con la motivazione che il diritto alla salute è prevalente su quello allo studio. Insomma, mentre in Calabria le scuole vengono riaperte dai giudici, in Campania il tribunale ne ordina la chiusura, in Puglia, dove sono più creativi, le lezioni sono a scacchiera, perché a Bari vige una legge e a Lecce, quanto pare, ne vige un'altra. Questo per darvi l'idea di come stanno funzionando le cose. Forse una parola definitiva su questo ci vorrebbe da parte del governo e da parte delle singole regioni. Chiudiamo per il momento la partita Covid e anche la partita scuole. Avremo sicuramente modo di tornarci nei prossimi giorni, perché se ne tornerà a parlare. Come avete sentito, il Presidente del Consiglio Conte ha detto che l'intenzione sarebbe quella di riaprirle almeno parzialmente, per un'inchiesta che però trovate un po' in piccolo sui giornali, ed è, devo dire la verità, abbastanza curioso, visto che tanto si è parlato della vicenda autostrade, di Ponte Morandi e così via. Certamente Ponte Morandi è stata una grande tragedia nazionale, quindi tutto parte da là. E però c'è un'evoluzione nell'inchiesta sui viadotti della A24, quelli viadotti abruzzesi. Lo racconta Teodora Poeta a pagina 16 del Messaggero. I viadotti abruzzesi della 24 in calcestruzzo che cadono a pezzi. Scatta l'inchiesta della Procura di Teramo, con la Guardia di Finanza che ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 26 milioni di euro. 6 gli indagati, tutti che si sono avvicendati nel tempo ai vertici di Strada dei Parchi S.p.A. e delle due società collegate, la Toto Costruzioni e la Toto Holding. A finire nel registro degli indagati c'è anche il presidente della Strada dei Parchi, Lelio Scopa, e l'amministratore delegato Cesare Ramadori. Nel mirino ci sono le pile del viadotto di Casale San Nicola, dove c'era l'ossidazione dei ferri dovuta al cedimento strutturale dei copriferri, i viadotti di Cretara, San Nicola 1 e 2, le grotte Cerchiara, tutti lungo la 24 tra Isola del Gran Sasso e Colledara. Secondo la procura sono emerse criticità su alcune delle pile e degli impalcati. I vertici della Strada dei Parchi avrebbero, secondo la procura naturalmente, ed è una cosa da provare, avrebbero violato gli obblighi di manutenzione ordinaria sulle opere legate all'atto concessorio. Le uniche che avrebbero fatto pavimentazione, verde, segnaletiche, e non le parti strutturali dei viadotti. Ovviamente l'azienda si difende, dice: abbiamo la consapevolezza di aver sempre rispettato le prescrizioni, le regole e la tutela della sicurezza dei nostri utenti. Vedremo come andrà a finire questa vicenda giudiziaria. Tutta la questione politica degli accordi interni tra la maggioranza e un pezzo dell'opposizione, Forza Italia nella fattispecie, qua che cosa. Registriamo l'intervista a Silvio Berlusconi di Alessandro Sallusti sul Giornale, il quale Berlusconi fa un po' di chiarezza e dice e ribadisce a Salvini che non ha nessuna intenzione di unire i gruppi parlamentari. Evidentemente ha un po' il timore di essere divorato. Quindi dice: non serve fondere i gruppi alle Camere. E poi dice: il centrodestra di governo lavora solo per l'Italia. Quali sono le proposte di Forza Italia? Dice Berlusconi: il Covid ha aggravato uno squilibrio già presente in Italia fra i garantiti e coloro che non lo sono. e questo disequilibrio va sanato in qualche modo. E proprio sulla partita degli autonomi, ci racconta oggi il quotidiano La Stampa, è che è su questa partita degli autonomi che si potrebbe giocare molto della, appunto dell'accordo tra il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Di tutto questo ve lo dico, torneremo a parlare alle 8.35, sarà ospite nostro il presidente di Confprofessioni per parlare esattamente del mondo degli autonomi e della fase che stanno attraversando e delle difficoltà che già ci state raccontando parecchio via WhatsApp, e poi magari qualcosa manderemo in onda. Continuate se volete al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp. E poi sarà nostra ospite la ministra del lavoro, Nunzia Catalfo, con la quale faremo il punto su tutta una serie di cose, la cassa integrazione, il divieto di licenziamento e sì, certamente anche la questione dei rider, perché c'è una sentenza che è arrivata ieri che ha costretto un'azienda ad assumere appunto uno dei rider. Una pausa, GR24, ci ritroviamo subito dopo.